Con noi al telefono il professor Luciano Vasapollo, che salutiamo. Stiamo parlando dell'inchiesta su lavoro, impresa e salari in Italia, che sarà presentata questa domenica 23 aprile alle 10 presso il centro congressi Cavour, un lavoro portato avanti da Cestes, però Unione Sindacale di Base, la grande fabbrica, dalla catena di montaggio alla catena del valore, un'inchiesta sul lavoro che mancava da moltissimo tempo e che tra l'altro ha fatto anche emergere dei risultati anche straordinari e inaspettati. Luciano, intanto presentiamo il motivo per cui avete deciso di portare avanti questa inchiesta e di pubblicarla.
Innanzitutto un caro saluto e vi ringrazio a nome di tutto il Centro Studi del CESPES e un saluto a tutti gli ascoltatori. È tradizione culturale, politico-culturale del CESPES portare avanti analisi inchieste profonde che tentano ovviamente di legare quella lì che è l'analisi statistico, economico, socio-politica a quelle che poi sono le dimensioni delle lotte conflittuali appunto dell'USB, è per questo che ormai sono 20 anni precisi che il centro studi CESPES è il punto, diciamo così, di riferimento per le linee di ricerca e di formazione dell'USB e non solo penso per l'USB, anche cioè anche in peso a livello internazionale. Negli anni passati abbiamo fatto molte analisi inchieste sulla economia di guerra, sulle privatizzazioni, sulle strutture del lavoro, sull'Unione Europea, cioè, gli annuali di Proprio sta uscendo, l'annuale di Proprio numero 5 2016, che appunto, come dicevi, è dedicato a questo grosso lavoro che ha fatto il CESPES, in particolare un lavoro di ricerca attenta e di rielaborazione da parte di Rita Marturi. Abbiamo dato il titolo La grande fabbrica, appunto, dalla catena di montaggio alla catena del valore. Già questo fa capire quali sono i mutamenti che avevamo già visto nel numero di Proprio, nell'analisi inchiesta dell'anno scorso, quando ci eravamo occupati in particolare di quello che era, diciamo così, la costruzione dell'Unione Europea e degli effetti produttivi, più che politico-istituzionali, produttivi, economici e sociali, che questa costruzione dell'Europol, del polo imperialista europeo, in base agli interessi della borghesia transnazionale europea, aveva messo in moto. Il CESPES affronta con questo numero un nuovo ciclo di formazione, perché come ricordavi domenica verranno riportati i dati di questa inchiesta, di questa analisi statistico, economico e politico-sociale, e poi ovviamente faremo dei corsi di formazione come sempre abbiamo fatto a livello nazionale, e saremo anche, ci hanno chiesto una presentazione di questa inchiesta sulla nuova composizione di classe, non solo qui in Italia, saremo anche a Barcellona in Spagna, perché l'inchiesta riguarda l'Italia però all'interno dei PIGS, quindi del sud mediterraneo, dei paesi che più hanno risentito degli effetti della crisi, proprio perché sono stati deindustrializzati pesantemente, e questo incide e emerge chiaramente nell'inchiesta, e quindi staremo nelle prossime settimane anche in Spagna per presentare questa ricerca. Da che cosa partiamo? Partiamo da un'analisi statistico-economica, scientifica, quindi non dati nostri, non campioni come spesso i centri studi di vari sindacati eccetera fanno, e intervistando 10 o 50 imprese dicono che quello è un campione rappresentativo. Noi partiamo dai dati anche ufficiali, pur sapendo che i dati statistici ufficiali spesso sono, diciamo così, truccati, o perlomeno utilizzati e manovrati e manipolati proprio per quelli che sono gli interessi del capitale transnazionale, perché ovviamente non si vuole dare la rappresentazione reale di quella che è la crisi, la fotografia di quella che è la crisi, come sta ricadendo e come sta ricompattando nuova dimensione di classe, in nuove forme organizzative del lavoro e in nuovi soggetti del lavoro, sempre più precario, sempre più diciamo così, sottoposto a quella che è la negazione del diritto al lavoro e dei diritti del lavoro. Quello che noi abbiamo registrato è la situazione della frazione, chiamiamola così, della classe lavoratrice che è nella produzione direttamente e non solo nella produzione industriale classica, vedete già dal titolo, no? Dalla catena di montaggio, che era proprio l'industria forchista, alla catena del valore. Cioè noi siamo estremamente convinti, e questo emerge dai dati, che proprio per tentare di uscire da questa crisi sistemica che abbiamo già analizzato varie volte, il capitale sta tentando una serie di forme speculative che sono la finanziarizzazione, la messa a rendita sulla rendita immobiliare e sulla rendita di posizione, ma allo stesso modo con i processi di delocalizzazione, di deindustrializzazione, con i processi di frammentazione del soggetto di classe, della precarizzazione, quella che poi chiamano in termini gentili flessibilità, tentano ovviamente di recuperare il valore, quindi di ricostruire plus valore, di ricostruire profitti, sezionando la catena del valore e mettendo non solo forme di super sfruttamento, ma anche mettendo direttamente a valore quelli che erano minimamente. Pensate per esempio al ruolo della logistica che oggi c'è qui in Italia e non solo in Italia, pensate quindi a tutti quei lavoratori che una volta non venivano identificati come operai dell'industria, ma quasi come, diciamo così, impiegati dei servizi, e invece di servizi poi si tratta di servizi alle imprese, cioè di settori e servizi all'industria, cioè settori dell'industria che erano tutti all'interno del primario, del settore primario, cioè dell'industria, che sono stati non solo delocalizzati, però ci sono state forme di esternalizzazione, di outsourcing, proprio per rendere la manodopera più ricattabile, per espellere, quindi per licenziare una serie di lavoratori sotto quella lì che doveva essere l'illusione della partita IVA, del lavoratore autonomo, del fai da te, che invece altro non è che una fotografia, diciamo così, della nuova realtà del conflitto capitale lavoro. Cioè quello che noi abbiamo fatto in questa inchiesta è dare una rappresentazione materiale della condizione oggettiva del lavoro. Da che cosa partiamo? Partiamo essenzialmente da cose che abbiamo anche analizzato e che sono state assolutamente confermate anche da questa inchiesta, cioè un'analisi che parte, diciamo così, dalla competizione globale. Cioè la competizione globale, che è una competizione per poli imperialistici, per poli produttivi, ma anche quindi una conflittualità, chiamiamola in termini economici, dice microeconomica, cioè le imprese. Imprese che diventano sempre di più competitive, attaccando ovviamente le condizioni del lavoro e i salari diretti, indiretti e differito, per cercare di recuperare quel valore che perdono, cioè quella messa a profitto che produce sempre più massa di profitto, ma sempre meno, diciamo così, percentuali di profitto, cioè quella che appunto viene identificata in termini marziani la caduta tendenziale del saggio di profitto. Questo ovviamente ha delle ricadute sociali drammatiche sui lavoratori, sugli interessi del movimento di classe, a quelle particolarità della crisi economica che ha colpito tutto l'intero sistema produttivo e che ha messo in evidenza, diciamo così, la attuale modalità di funzionamento del sistema economico. Su questo, diciamo, ha avuto un ruolo importante la costruzione del polo imperialista europeo, quindi gli interessi della borghesia transnazionale europea, cioè di quella, chiamiamola oggi vincente, che non è più il neoliberismo vecchia maniera, ma in alcuni casi noi lo identifichiamo come il sociale liberismo, perché è portato avanti anche da quella settori di borghesia che volevano essere, si presentavano in passato attraverso anche la rappresentanza politica di partiti cosiddetti del centro-sinistra, no? Il nuovo, diciamo così, la nuova strategia del potere regnante, no? Come qui appunto in particolare abbiamo visto in Italia con i governi Prodi, con i governi D'Alema, col governo Renzi, eccetera, che sempre più identifica gli interessi di classe dominante. Che cosa emerge? Emerge in maniera chiara, diciamo, l'enorme distruzione di poste produttive in esubero, questo anche verso quello che è poi la condizione, il rapporto con il lavoro migrante, cioè il problema qual è? Il problema è allargare, chiamiamola così, la fascia dell'industria, non più l'industria vecchia maniera, perché bisogna ripristinare quel modello di valorizzazione del capitale che deve dare la giusta, giusta ovviamente virgolettata, la giusta, quella che loro reputano giusta, cioè i padroni, redditività agli investimenti, quindi creare una possibilità di un nuovo processo di accumulazione. Questo come avviene? Avviene attraverso il cambiamento del modello di produzione e quindi una nuova definizione di fabbrica, una nuova definizione di industria, una nuova maniera di identificare i ruoli per la modalità di estorsione del plusvalore. Quindi questo plusvalore che non è più soltanto concentrato nell'agricoltura, quindi nel primario e nel secondario, cioè agricoltura e industria, ma l'industria si allarga, cioè si allarga perché c'è, diciamo così, una nuova composizione, un disfacimento di gruppi sociali che mettono anche a repentaglio quelle che erano le classi medie oppure quella che era precedentemente forme di aristocrazia operaria. Come andiamo avanti sull'industria, su questa inchiesta, in modo tale che sia chiaro perlomeno il contesto, poi vedremo alcuni risultati, li vedremo nella conferenza del 23. Cioè c'è una prima parte dell'inchiesta che fa riferimento al fattore capitale, cioè se dobbiamo rianalizzare il conflitto capitale-lavoro, la nuova dimensione del conflitto capitale-lavoro a partire dalla nuova industria, dalla nuova fabbrica, dobbiamo vedere i due fattori produttivi. Il fattore produttivo capitale, in termini capitalistici, io parlo di due fattori, perché noi sappiamo che il fattore certo. produttivo non è solo il fattore lavoro, perché anche quello che viene chiamato capitale o comunque gli investimenti, diciamo così, in macchinari eccetera, non è altro che il lavoro anticipato, cioè per fare quelle macchine, per fare quelle catene produttive ovviamente è stato utilizzato lavoro che è stato sfruttato e è stato estratto più valore. Ma proprio partendo dai dati anche dei centri studi ufficiali, prendiamo come riferimento il fattore produttivo lavoro e identifichiamo ancora una volta sempre più intensi processi di delocalizzazione dell'industria italiana, cioè l'industria italiana era un'industria forte, attualmente continua a essere la seconda industria europea, ma la volontà da parte della Germania di deindustrializzare non solo il nostro paese ma i PIGS ha a che fare con la nuova dimensione dell'industria europea, che deve avere una qualità e una quantità di produzione incentrata fortemente sull'appoggio alle esportazioni della Germania, cioè una sorta di colonizzazione interna, come quando negli anni 50 per sviluppare l'industria al nord svuotavano le campagne i nostri padri, cioè gli agricoltori contadini del sud. Oggi il processo qual è? Diciamo, i soliti nord, in questo caso il nord dell'Europa, i paesi del nord Europa, in particolare la Germania, distruggono il tessuto industriale dei sud per poter avere maggiore possibilità nella competizione globale. L'analisi dei dati continua sulla dimensione delle imprese e come le imprese si caratterizzano, diciamo, nella nuova composizione industriale, nella nuova composizione dei servizi. Risulta ancora in maniera chiara il ruolo della piccola e media impresa tipica del nostro paese, e quindi questo fa sì che la classe lavoratrice è sempre più ritattabile, perché ovviamente nella piccola impresa le forme, diciamo così, di conflittualità sono molto più contenute, proprio perché non vengono garantiti assolutamente diritti, anche perché la possibilità del conflitto è molto più bassa e la forma di ricattabilità dei lavoratori è la stessa. Si va poi ad analizzare il tasso di produttività, cioè si vede in funzione delle varie tipi di industrie, della dimensione di industria, quali sono le caratteristiche produttive, cioè detto proprio in maniera chiara, qual è il tasso di sfruttamento oggi della forza lavoro nella nuova dimensione della catena industriale, della nuova catena e del lavoro. La parte seconda è dedicata ovviamente molto di più al fattore produttivo lavoro, e quindi si guardano i contesti occupazionali, quali sono le forme di occupazione, a parte quanti disoccupati, quanta precarietà, quali sono, diciamo così, il peso della forza lavoro migrante, e quindi le condizioni della forza lavoro, no? Cioè quella competizione che vogliono creare, la guerra fra i poveri, no? Quindi la competizione anche con gli immigrati. La questione degli emigrati è una questione forte, una questione che va analizzata, e che noi pensiamo come CESS di poter analizzare e approfondire nei prossimi mesi, anche sulle varie particolarità. Quindi l'emigrazione non è un tutt'uno, no? Ha una sua scomposizione all'interno. Ovviamente i dati ci danno anche una dimensione del conflitto. Il conflitto in Italia, nell'industria in particolare, è in diminuzione. La soggettività assume connotati diversi. Durante il governo Berlusconi il conflitto era più alto, perché chiaramente la CGIL è manovrata dal PD e dalle cosiddette forze di centrosinistra, scendeva in piazza, e oggi poi con i governi di sinistra, Renzi eccetera, con attacchi alle condizioni del lavoro forse peggiori di quelle del governo Berlusconi, rinunciano ovviamente a scendere in piazza, soffocano la conflittualità operaia, che ormai è portata avanti soltanto da pochi sindacati, in particolare dal ruolo conflittuale che svolge l'Unione Sindacale di base. Ovviamente i lavoratori che sono più esposti a questa competizione internazionale, sia micro che macro, e quindi ai processi di delocalizzazione, alla riduzione dei redditi eccetera, sono quelli che diciamo fanno parte delle nuove figure operaie, dei lavoratori che lavorano in quei settori in cui più alta è la competizione internazionale. Che cos'è questa moderna catena del valore? Perché parliamo di moderna catena del valore? Perché questa disgregazione produttiva, questa deindustrializzazione, questa delocalizzazione voluta appunto dai poteri forti, dalla troica e dalla borghesia transnazionale in Europa, dà delle tendenze, delle possibilità che, diciamo così, potrebbero rilevarsi soggettività conflittuali ancora più alte. Cioè una riorganizzazione della catena produttiva può portare anche a una riorganizzazione di soggettività e del conflitto. L'industria è un terreno ormai di conflitto per la nuova, cioè di ritorno al conflitto forte per la nuova composizione di classe, anche per la presenza di forza lavoro migrante, di condizioni di precarietà e di sfruttamento più alte, per cui l'unione sindacale di base, ed è questo noi il lavoro che facciamo, lo facciamo per tutti, però ovviamente è al servizio, no, delle lotte e della conflittualità dell'USB, ha ripreso fortemente la presenza non solo dei servizi, ma da qualche anno anche per diciamo così, le politiche ormai a dir poco concertative della FIOM, ha ripreso una presenza forte all'interno del movimento operaio italiano e dell'industria, e bisogna dare una maggiore forza e credibilità ovviamente a questo intervento. La logistica, dicevo all'inizio, la logistica, cioè come circola oggi il capitale. L'estorsione di plusvalore è soltanto nel momento in cui produciamo ipoteticamente la penna, o la velocizzazione delle merci, il fatto che si compra oggi in eBay, Amazon eccetera, e quindi tutta la catena, diciamo, della non solo commercializzazione ma della distribuzione strategica per dare valore alle merci. Noi siamo convinti che la realizzazione dei profitti passa anche fortemente sulla grande distribuzione. Mi sentite?
Perfettamente, pronto? Perfettamente, sì.
Ecco, parte anche sulla grande distribuzione, dicevo, sul commercio. L'anello della catena del valore è non solo, diciamo, il momento produttivo e anche il momento distributivo, ma anche quello del consumo. Pensiamo al fatto che tutti i quartieri sono stati completamente svuotati di quello che era il tessuto del commercio al minuto, eccetera, e quindi queste grandi catene distributive, queste grandi catene del commercio, i centri commerciali, insomma, per capirci, sono quelle in cui la pressione e lo sfruttamento della forza lavoro è più alto, i salari sono ridotti, i tempi di lavoro sono incredibili, i turni di lavoro massacranti, eccetera. Ecco che la catena del valore, vedete, si allarga, non è più alla catena di montaggio quella classica, e i soggetti di classe si diversificano e c'è una nuova e più forte, secondo noi, disponibilità al conflitto, che viene appunto anche questa dimostrata dai dati. Fatemi finire con secondo me con un riferimento forte che penso possa essere importante, perché emerge fortemente dall'analisi. Le figure tradizionali del lavoro non spariscono, ci sono in particolare nelle grandi metropoli, no? Pensate Milano, Torino, Roma, Napoli, ma a queste si sovrappongono, si assommano e si sovrappongono quelle figure del lavoro le più disgraziate, le più diseredate, senza diritti, che sono appunto i migranti, e stanno proprio in questi settori. Perché? Perché la nuova legislazione, quindi non solo lavoro nero, permette di utilizzare in maniera indiscriminata la forza lavoro migrante nei processi produttivi, per poi liquidarli o farli morire nel Mediterraneo quando quell'esercito salariale di riserva, diciamo, risponde a quelle che sono le esigenze del capitale, per non farlo essere troppo grande, eccetera. L'ingresso di questi nuovi soggetti del lavoro rende più attaccabile, no, il tessuto di classe del lavoro. Perché? Perché c'è diciamo una maggiore debolezza. La condizione quindi di precarizzazione del lavoro, la diminuzione del potere d'acquisto dei salari, la diminuzione del salario diretto, indiretto e differito, eccetera, porta a una pensiamo maggiore disponibilità quindi al conflitto, proprio perché le condizioni si fanno più disperate. Le condizioni, questo emerge chiaramente dalla nostra inchiesta, le caratteristiche del mondo del lavoro quindi sono cambiate, meno lavoro nella grande industria, quindi è vero che nella grande industria c'è meno lavoro, però sempre più lavoro nel commercio, nei servizi, nella distribuzione, con modalità di lavoro diversificate. È come se questa fabbrica di una volta, questa industria, si allarga, l'allargamento della catena del valore allarga questa fabbrica, che diventa una fabbrica diversificata, una fabbrica sociale, una fabbrica che include le mille tipologie di lavoro della distribuzione, nel commercio e anche nel lavoro a domicilio, eccetera, che sono forme della nuova, non abbiamo paura a dirlo, della nuova classe operaia. Oggi non abbiamo paura a parlare di operai, dice, ma quelli sono addetti ai servizi. No, la distribuzione, per esempio, il grande commercio, altro che servizi, è una condizione di estorsione del plusvalore diretto, anche perché la vecchia catena di montaggio presenta un allargamento, cioè un livello di subordinazione che apparentemente è meno evidente, no? Per esempio si vedono di meno forse delle forme di sfruttamento, ma se poi si entra nei comportamenti dei datori di lavoro, dei padroni, i vincoli sul lavoro subordinato, noi vediamo che questo apparente rapporto di lavoro autonomo nasconde invece forme di sfruttamento brutale. Quindi analizzare con questa inchiesta, no, la diversificazione produttiva, la nuova catena del valore, la composizione di classe, le nuove dinamiche quindi del conflitto capitale-lavoro, mettono anche in evidenza che l'analisi inchiesta, che in CES si fa da tempo, e questa è la nostra ultima, identifica anche delle politiche sociali per comprendere, no, la ridefinizione, diciamo così, del processo, del come si sta ridefinendo il potere di sfruttamento del capitale, ma poi è un elemento, può diventare un elemento coesivo di integrazione della nuova composizione di classe. All'interno di quella che sta aperta, abbiamo detto, è la nuova divisione internazionale del lavoro, che costituisce una strategia di produzione ormai imposta dalla competizione internazionale, dal conflitto intercapitalistico, e quindi rendendo sempre più dura la condizione del diversificato mondo dell'industria e del lavoro in questa crisi sistemica internazionale che analizziamo ormai da tantissimi anni.
Perfetto Luciano, grazie, grazie tante, ci vediamo domenica.
Grazie a voi, grazie.
Ciao. Ringraziamo Luciano Vasapollo, il centro studi Cestes, però Unione Generale di base. L'appuntamento, ripetiamo, è per domenica alle 10 al centro congressi Cavour, qui a Roma, via Cavour 50, la grande fabbrica della catena di montaggio, la catena del valore, inchiesta sul lavoro, imprese e salari in Italia e in Europa.